Eccoci qui, buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Sono le 11:02, questa è Pubblica. Allora, l'inverno è arrivato e la crisi energetica scatenata dalla speculazione finanziaria sulla guerra in Ucraina continua a pesare sulle vite di milioni di persone. A livello europeo, ieri l'Eurostat ci ha detto che l'inflazione nei paesi dell'euro è scesa in media a novembre al 10%, questo rispetto al 10,6% del mese precedente di ottobre. E quello di novembre, dice l'Eurostat, è il primo calo in 17 mesi dell'inflazione. Un risultato questo che comunque va ad incidere, a tagliare pesantemente stipendi e pensioni un po' in giro per tutto il continente europeo. Perché scende, anche se di poco, l'inflazione in Europa? Allora, leggo dal Sole 24 Ore di questa mattina. Gran parte del calo si spiega con la moderazione dei prezzi dell'energia saliti a novembre del 34,9% rispetto al 41,5% di ottobre. Moderazione, dice il Sole 24 Ore. Siamo quindi in un contesto in cui si definiscono moderati gli aumenti del 35%, perché comunque sono più bassi di quelli precedenti che erano stati di quasi il 42%. Ecco, se ne avevamo bisogno, questa è un po' la conferma di quali straordinarie mutazioni stiano avvenendo in questi tempi per un effetto combinato di diversi fattori, dalla pandemia alla rottura della rete di scambi su scala globale, alla conseguente crisi economica e poi alle manovre speculative sia sul piano finanziario che su quello politico che ci sono state sui prezzi delle materie prime, con le aperture e chiusure a singhiozzo dei rubinetti del gas, lo ricorderete, da parte della Russia, e poi le conseguenze della scelta per l'Europa di trovare fornitori alternativi a Mosca dopo l'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina. Demostene Floros, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
Economista, grazie a lei per essere qui con noi stamattina. È un economista e responsabile energie di un importante centro di ricerca che è il Centro Europa Ricerche di Roma. Allora, quello che voglio chiederle inizialmente è perché questi aumenti dei prezzi che comunque proseguono in quest'ultimo mese, per quello che racconta Eurostat, hanno rallentato un po' la loro corsa. Che cosa ha frenato questa corsa dei prezzi? Il Sole 24 Ore, come leggevo poco fa, parla di moderazione, un aumento comunque del 35% dei prezzi dell'energia nel solo mese di novembre. Professor Floros.
Allora, i motivi sono i seguenti. In primo luogo, il livello delle scorte che sia in Italia sia nell'Unione Europea al 1 novembre 2022 segnava un 95%, addirittura la Germania era al 99%. Fondamentalmente siamo riusciti a riempire gli stoccaggi e ad avere delle scorte quasi al 100%, e questo è il primo fattore. Il secondo fattore è un afflusso continuo e costante di gas naturale liquefatto, in particolar modo dagli Stati Uniti d'America, e in terzo luogo, quindi da ultimo ma non certo per ultimo, per il clima. Noi abbiamo avuto un ottobre la cui temperatura media è stata per l'appunto superiore, nettamente superiore agli ottobri precedenti degli ultimi anni, e anche la prima metà di novembre, la prima decade di novembre ha presentato delle temperature sopra la media, che quindi hanno che cosa hanno voluto dire? Una minore domanda e minore consumi di gas naturale. Quindi questi tre fattori sono i tre fattori che hanno migliorato, tra virgolette, visto quanto diceva in precedenza, l'incremento dei prezzi. Però attenzione, perché ci sono diverse nubi all'orizzonte.
Quali sono?
Ecco, queste nubi che possono diventare qualcosa di molto preoccupante sono rispettivamente, per quanto attiene il tema delle scorte, il vero problema che noi vediamo potrebbe non essere l'imminente stagione invernale 2022-2023 che a questo punto affrontiamo con cauto ottimismo, proprio per quello che diceva anche lei in precedenza, bensì l'inverno 2023-2024. Per quale motivo? Perché noi nell'anno l'anno 2023 non avremo gli afflussi di gas naturale che ci hanno permesso di riempire fondamentalmente gli stoccaggi, perché fino al 28 agosto di quest'anno i flussi russi bene o male sono stati continui e costanti e i contratti sono stati quasi del tutto rispettati.
Quindi che cos'è che ci verrà a mancare? Proprio il gas russo?
Esattamente, ci verranno a mancare quei 60 miliardi di metri cubi che comunque quest'anno la Federazione Russa ci ha dato nei primi 8 mesi dell'anno e che noi al momento, sia per quanto riguarda l'Italia, ma soprattutto per quanto riguarda l'Unione Europea, che è in una situazione peggiore rispetto al nostro paese perché è meno diversificata dal punto di vista dei fornitori, ebbene ci pone un grave problema rispetto al successivo inverno, quello 2023-24. Al momento noi non siamo in grado di poter riempire quegli stoccaggi e quindi noi dobbiamo però collegare le due stagioni invernali, perché il vero punto al quale dovremmo fare grande attenzione è alla fine della stagione fredda presente. Quale sarà il livello dei nostri stoccaggi? Se questo livello sarà molto basso, beh allora si prevede un 2023-2024 particolarmente difficile.
Senta, la interrompo un momento perché la questione a questo punto diventa centrale, e cioè a dire, la ricerca di fornitori alternativi a Mosca, che è stata una ricerca spasmodica per certi versi, questo ancora un anno fa, qui al governo in Italia c'era Mario Draghi, ma situazioni analoghe si sono verificate anche altrove, ad esempio in Germania con il governo Scholz, e sto parlando dei due paesi che maggiormente erano barra sono ancora in parte dipendenti dal gas russo. Ancora qualche giorno fa c'è stata la notizia di un contratto firmato proprio dal governo tedesco con le autorità qatariote per la fornitura appunto di gas liquefatto per i prossimi anni. Le chiedo quindi, questa ricerca dei fornitori alternativi non riuscirà ancora a servire se siamo ancora legati appunto a quella fornitura che verrà a mancare l'anno prossimo e che non si riesce a sostituire, che secondo il suo ragionamento è un fattore di incertezza su come andranno le cose nei prossimi mesi. La ricerca dei fornitori com'è andata, Demostene Floros?
Allora, la ricerca dei fornitori è continua ed è una ricerca non facile, per un motivo molto semplice. Noi come Unione Europea dovremmo riuscire a sostituire quasi 160 miliardi di metri cubi di gas naturale russo che ci arrivava al 2021. Ed è un ammontare particolarmente significativo che noi, a dire il vero, non riusciremo a sostituire, ma in gran parte tenteremo di colmare, con delle conseguenze non indifferenti che adesso accennerò, e che in parte ovviamente cercheremo di ridurre anche i consumi di gas naturale, con però delle conseguenze a mio avviso nefaste sul processo della transizione energetica. Per quanto attiene la sostituzione dei nuovi fornitori, noi abbiamo un fortissimo afflusso di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, ma attenzione, questo gas naturale liquefatto costa di più, e quindi ritorniamo al ragionamento precedente che faceva leggendo il Sole 24 Ore, quindi problemi per l'Italia e per la Germania, le prime due manifatture è un problema di prezzo, io dico anche di rischio di deindustrializzazione, ma è il vero problema per la stagione 2023 che questo gas naturale liquefatto che ci arriva da oltreoceano riprenda la via dell'Asia nel caso in cui la domanda cinese, come ci aspettiamo, riprenda a crescere, visto che la Cina non continuerà all'infinito con le misure restrittive sul lockdown. Quindi questo vuol dire che le navi metanifere, americane e non, andranno là dove le porterà il prezzo. E questo è un punto importante, lei faceva giustamente riferimento anche al contratto catariota tedesco, ma c'è un altro aspetto geopolitico che noi non abbiamo ben chiaro. Il gas naturale liquefatto che è arrivato in gran parte da noi in Europa quest'anno e ha sostituito parzialmente il gas russo, era precedentemente diretto verso l'Asia, in India, in Bangladesh, in Pakistan, con contratti firmati che le compagnie americane non hanno rispettato, hanno pagato le penali e hanno venduto a noi in Europa. Ma questa situazione ha provocato gravi conseguenze economiche e sociali nei paesi che ho appena citato. Il Pakistan, ad esempio, che è il quinto paese più popoloso del mondo, si appresta ad un inverno con energia razionata 3 volte al giorno durante i pasti. Ecco, la domanda che io pongo è: che cosa pensano questi problemi, questi paesi, del tentativo europeo di diversificare i propri fornitori? Questo è un problema che la nostra politica non si pone, ma che a mio avviso dice molto anche sul conflitto in Ucraina e sul fatto che la Federazione Russa, nolente o volente, non sia isolata.
Allora, qui c'è una questione che lei ha posto e che io vorrei sviluppare, perché in queste ore è in corso una visita importante negli Stati Uniti da parte del presidente della Repubblica francese Macron. Macron va ad incontrare Biden alla Casa Bianca, a Washington, e una delle cose che le diplomazie francesi stanno facendo circolare in queste ore e che Macron andrà a porre almeno un paio di questioni che hanno a che fare proprio col tema energetico e col tema della crisi. Una, protestare politicamente contro quelle misure decise dalla Casa Bianca, cosiddetti provvedimenti anti-inflazione, che vanno a favorire, sostiene Parigi, le imprese americane, una forma di concorrenza, di aiuto anticoncorrenziale, sleale in qualche modo. E poi c'è ancora un'altra questione, quella proprio del gas liquefatto americano, che dagli Stati Uniti è arrivato in Europa, lei stesso ci diceva, a prezzi molto alti, e la questione che il presidente francese vorrà porre con il capo della Casa Bianca è proprio questa. Attenzione, perché questo è un altro elemento di misura protezionistica che in qualche modo arriva dagli Stati Uniti verso l'Europa, e che questa misura rischia di frammentare un po' l'Occidente. Quindi porrà questa questione politica. Secondo lei, quella dell'energia, così come ce l'ha raccontata anche lei un attimo fa, e riassumendo questa questione franco-americana, è la questione dirimente ancora dei prossimi mesi, anche nelle relazioni all'interno dell'Occidente?
Sì, io credo proprio di sì. Il tema dell'energia e le implicazioni economiche e geopolitiche è e sarà ancora per i prossimi mesi, se non di più, il tema centrale. Anche perché da un punto di vista economico, se lei pensa che l'Unione Europea monetaria ha fondato la propria politica neomercantilista intra ed extraeuropea, cioè una politica fondata su alte esportazioni e basse importazioni, su un pilastro che era il pilastro del rapporto energetico in primo luogo tra l'Unione Europea e, a partire da Germania e Italia, con la Federazione Russa. Questo pilastro, indipendentemente dal fatto che si critichi o meno questa politica economica europea, e personalmente l'ho sempre criticata per le problematiche intraeuropea che ha determinato soprattutto coi paesi dell'Unione Europea, questo pilastro viene meno, con tutte le conseguenze economiche e sociali per l'intera area euro. Ora Macron va giustamente a lamentarsi con il presidente statunitense, perché, come si discute apertamente nel Parlamento francese, ma ahimè non in quello italiano, noi compriamo il gas naturale liquefatto americano, e non solo quello americano, a 3, 4, 5 volte il prezzo del gas naturale via tubo che prendevamo dalla Federazione Russa, con delle evidenti conseguenze sul nostro sistema manifatturiero. E sono diversi segnali di chi ci sta appunto dicendo: guardate che molte imprese europee stanno ragionando in termini di delocalizzazione, non tanto verso l'Asia, come è avvenuto 20-25 anni fa, bensì oltreoceano, negli Stati Uniti d'America. Una piccola precisazione sulla Francia, che a differenza di Germania e Italia ha nel proprio paniere energetico come prima fonte il nucleare al 36%, ben diversamente dal nostro paniere energetico, noi non abbiamo nucleare in Italia, ma anche da quello tedesco. Attenzione, perché Macron pone dei problemi che riguardano l'Unione Europea, ma riguardano anche in particolar modo la stessa Francia, il tema delle centrali nucleari e soprattutto il fatto che la Francia negli ultimi settimane, mesi, è stata letteralmente cacciata da quei paesi del Centrafrica dal quale in precedenza prendeva tanto uranio che serve per le proprie centrali nucleari, e quindi rimane l'uranio di un altro grande produttore. Qual è questo grande produttore? La Federazione Russa.
Chiaro, il cerchio in qualche modo si chiude. Demostene Floros, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
A lei, buona giornata, grazie.
Demostene Floros è responsabile energia del Centro Europa Ricerche di Roma ed è autore di Crisi o Transizione Energetica, ed è un primo volume pubblicato di recente, e di un altro volume, Guerra e Pace dell'Energia, questo meno recente. Entrambi sono pubblicati dalla casa editrice di Arcos.
The colors of our lives, with what we do to survive. But your love is on a need to know basis, and I need to know right now.
Abbiamo parlato più volte della Russia in questa prima parte della trasmissione con Demostene Floros, ne continueremo a parlare non nello stretto delle questioni economiche ed energetiche, ma sulle questioni che riguardano appunto l'opposizione al regime di Vladimir Putin. E approfitto di due passaggi dell'editoriale di stamattina del quotidiano Avvenire per entrare nella questione. Scrive Raffaella Chiodo Karpinski, che è una giornalista freelance, una attivista che si è occupata parecchio di cooperazione internazionale. Dice Chiodo Karpinski: alcuni giorni fa a Ulan Ude che è una cittadina russa di 500.000 di abitanti che si trova nell'est del paese, c'è stata una manifestazione di donne contro la guerra. La maggioranza di loro è stata arrestata. È solo un esempio questo di proteste che ogni giorno si tengono in diversi angoli del paese. In Occidente non trovano risalto, forse perché, dice Chiodo Karpinski, disturbano un quadro che si vorrebbe lineare, una Russia dove Putin è il suo popolo che per questo va sconfitto e punito con il suo capo. Saluto e do il benvenuto a Maria Chiara Franceschelli, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Dottoranda in scienza politica e sociologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa, si occupa di società civile e movimenti sociali proprio nella Russia di oggi. Ha sentito quello che ha scritto oggi questa osservatrice attenta delle questioni che riguardano la Russia? Che cosa le fa pensare? È d'accordo?
Sì, fondamentalmente sì, cioè sostanzialmente il problema è che la società civile nella Russia di Putin è schiacciata entro una morsa che è stata portata avanti per 20 anni, e quindi è chiaro che il margine di manovra è estremamente limitato, ed è quello che abbiamo visto anche nei mesi e nelle settimane immediatamente precedenti all'attacco del 24 febbraio.
Dico una cosa superficiale e spero non troppo. Oggi, osservando alcuni fatti internazionali, si è visto in questi ultimi tempi, ci sono state le manifestazioni in Iran ormai da 2 mesi a questa parte per i diritti, per la libertà delle donne, dall'altro in questi ultimi giorni le manifestazioni che ci sono state di protesta in Cina, in particolare contro le misure restrittive anti-Covid. E uno si chiede, ma come mai in Russia, a Mosca, non succede niente, non ci sono proteste contro Putin?
Ma Raffaella Chiodo Karpinski ha ragione a definirli sparuti, insomma, perché il problema è che in Russia manca proprio un'infrastruttura in grado di organizzare il dissenso e di canalizzare appunto queste espressioni non allineate col regime, ed è per questo motivo che nelle settimane immediatamente successive al 24 febbraio la strategia di mobilitazione è cambiata, si è passata da più tradizionali manifestazioni non autorizzate che sono state represse in maniera molto violenta a appunto delle manifestazioni sul piano più simbolico e performativo, quindi che non prevedono proteste di piazza ma che prevedono azioni alternative come ad esempio volantini, graffiti e quant'altro, cercando appunto di dare voce a un dissenso che però non riesce a prendere piede. E questo perché nei 20 anni di regime di Putin, con diverse leggi, una del 2006, una del 2012 e infine l'ultima di marzo, quella di marzo scorso, quella contro le fake news, il regime ha canalizzato molti sforzi nell'erodere lo spazio di manovra della società civile, nell'impedire alle organizzazioni dal basso di raggiungere, di ottenere un accesso più efficiente alla partecipazione popolare alla politica.
Questo anche perché la repressione che c'è stata la primavera scorsa, subito dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, è stata durissima. Ce la ricordi, giusto per le conseguenze che ha avuto su moltissimi degli oppositori e delle oppositrici che avevano manifestato allora?
Certamente è stata violentissima, solo nel primo mese e mezzo di proteste ci sono stati più di 15.000 arresti, che peraltro sono avvenuti anche in contesti di scarsa legalità, con grandi violenze e processi sostanzialmente sommari, senza difesa. Quindi è chiaro che poi se questa violenza repressiva avviene su una popolazione che non ha modo di difendersi entro un fronte coeso e organizzato, e quindi rispondere in maniera più tattica e più strategica alle autorità dello Stato che vogliono reprimerla, è chiaro che gli strumenti a disposizione sono molto pochi.
Maria Chiara Franceschelli, grazie per questo racconto che ci ha fatto, spero di risentirla presto e le auguro una buona giornata.
Grazie mille a lei, buona giornata.
Maria Chiara Franceschelli è dottoranda in scienza politica e sociologia alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si occupa proprio di società civile e movimenti sociali nella Russia di oggi. Sono le 11:25 minuti, si chiude qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco Cult con Ira Rubini. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!